Domenica 5 ottobre, la Domenica dei Libri. Oggi in trasmissione inizio con Londra, il nuovo splendido inedito di Louis Ferdinand Céline, uscito da qualche settimana per Adelphi, sarà nostro ospite Ottavio Fatica che lo ha tradotto. Con Giulia Binazzi e la sua rubrica Quante Storie facciamo un giro a Ferrara, dove è in corso da venerdì il Festival Internazionale. Giulia intervisterà i responsabili di Internazionale Kids, la sezione di Internazionale dedicata a ragazzi e ragazze. E quindi avremo in collegamento Gabriele Battaglia, che per Mimesis compone un racconto scritto fotografico dei suoi viaggi in Asia. E infine vi parlerò di 107 Days, 107 giorni, il libro di Kamala Harris uscito negli Stati Uniti, che racconta i 107 giorni della campagna elettorale della candidata democratica. Uno sguardo, che più interno diciamo non si può, sulle ragioni di una sconfitta. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri, domenica 5 ottobre. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, Ferdinand lascia la Francia, si sposta a Londra, dove ritrova la fidanzata prostituta Angèle, che ora vive con il maggiore Purcell. Ferdinand vive in una pensione, incontra, stabilisce legami, fa conoscenza con una serie di personaggi, papponi, poliziotti, bombaroli, disertori, una folla di sopravvissuti fuggiti dalle trincee, ossessionati dall'idea di essere rimandati al fronte, tutti più o meno con un destino segnato, tutti costretti a confrontarsi con un destino di probabile sconfitta. E questo è lo spunto narrativo da cui prende forma Londres, Londra, seguito di guerra, uno degli inediti di Louis Ferdinand Céline, ritrovati tra le sue carte 6.000 fogli manoscritti riemersi nell'estate del 2021. Riflessione sull'esperienza della guerra, sulla sofferenza umana, sulla propria vita e sul proprio destino di scrittore. Londra è stato pubblicato in Francia da Gallimard, ora in Italia da Adelphi, a cura di Brigitte Tamansi, e con la traduzione di Ottavio Fatica. E per parlarci ne abbiamo al telefono proprio Ottavio Fatica. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, Ottavio Fatica, traduttore, consulente editoriale per Adelphi, tra le molte sue traduzioni ci sono opere di Auden, Conrad, Faulkner, Graves, Henry James, Joyce, Kipling e molti altri. Allora, Ottavio Fatica, vorrei iniziare da una cosa. Londra è stato scritto, mi pare, intorno al 1934. 10 anni più tardi, nel 1944, questa materia, diciamo così, londinese, troverà una sua sistemazione autorizzata in Guignol Ban 1, un romanzo che riprende alcuni dei personaggi e dei temi di Londra, quindi la prostituzione, la violenza, eccetera. Ecco, che salto c'è, secondo lei, tra le due opere?
Ma lavorando intorno a questo libro e agli altri inediti, sono spuntate altre interpretazioni della cosa. Cioè, lei ha detto appena 1934, a rileggere le lettere di quegli anni si scopre che lui parlava di Londra, non lo titolava ancora così, ma ne parlava come di un testo sull'ambiente londinese, della malavita e cose simili, tra il 29 e il 30. Cioè, addirittura prima del Voyage.
Sì, okay. Prima del Voyage. Esce nel 32 il Voyage, mi pare, no?
Esatto. Ora, io credo che lui nella sua mente improvvisamente fosse esplosa un'idea di un grande ciclo, protagonista Bardemieu o Ferdinand, che includesse sia l'episodio della guerra più lungo, cioè, esattamente come quel frammento che abbiamo, quello che abbiamo pubblicato intitolato la guerra, ma più grande. Poi tutto il resto, io credo che avesse l'idea di un romanzo di 5.000 pagine dove ci fossero tutte queste cose. Poi lo ha smontato, ha scelto dei pannelli, li ha collegati fra loro ed è uscito il Voyage, che già di per sé era considerato abnorme.
Sì.
Come lunghezza, come intensità, come tipo di lingua. Però credo che nella sua mente ci fosse l'idea di un ciclo leggendario, il mito di Ferdinand, non so, qualcosa del genere. Nel Voyage c'è già tutto accennato. in alcuni punti anche sviluppato. Questo punto lo fiancheggia anche come scrittura, lavorando come traduttore, io ho visto che il tipo di lingua, il ritmo, la modulazione del fraseggio ricorda molto quella del Boyard, più di tutti gli altri testi.
Senta, Ottavio Fatica, vorrei proprio un momento tornare sulla questione degli inediti di Céline, no? Che sono ricomparsi nell'agosto, mi pare, 2021. Poi la storia è stata raccontata da Jean-Pierre Thibaudeau, che l'ha raccontato in un libro, Céline et le trésors retrouvés, no? Lui è l'ex critico teatrale di Libération. Per anni è stato depositario di questi fogli manoscritti che erano stati conservati da un dirigente, mi pare, no, della Resistenza. Ecco, come sono emersi questi fogli da cui poi voi avete tradotto Guerra e questo?
Il problema, no, la cosa è il classico caso rocambolesco seriniano, cioè lui aveva al piano di sotto della sua casa di Montmartre una cellula di partigiani. Una parte della leggenda vuole che ogni tanto gli portassero qualche ferito e lui glielo curasse. Questa fa parte della leggenda seriniana. Quando lui è scappato, prima in Germania, poi in Danimarca, in esilio, poi in prigione, hanno pensato bene di sottrarre questa cassapanca di questo dirigente della Resistenza. Poi lui l'ha lasciata ai figli. I figli l'hanno passata a questo Thibaudeau, dicendogli di farne quello che voleva, ma solo dopo la morte della moglie di Céline.
Sì.
Cosa che lui ha fatto, nel frattempo li ha trascritti. Ma sono passati tanti anni, lui ha aspettato la morte, non capisco che razza di patto fosse.
Anche della figlia, mi pare, no?
No, della moglie. Per solo il problema è che la moglie ha vissuto 107 anni, per questo soltanto nel 2021 è venuto fuori la cosa. È un caso abbastanza assurdo. Tanto che hanno pensato, quelli di Gallimard hanno pensato bene di denunciarlo, perché uno non può tenersi 80 anni le opere di un autore solo perché ha fatto una strana promessa a delle persone che non avevano il diritto di avere questo materiale. No? Quindi sia veramente una
mi cosa. Pare che a questo punto ci siano anche gli eredi, però, di Céline, no? Che non
che sono rispuntati. Perché fa successo, certo. Sì, perché siccome fa successo sono tornati, ovviamente la pecunia è la cosa principale per tutti, quindi sono tornati all'assalto anche loro. Il materiale è sterminato perché ci sono questi quattro inediti, poi ci sono un sacco di lettere, poi c'è tutta la corrispondenza sua con Brassillac che io stesso non vedo l'ora di leggere perché non so che c'è scritto. E i quattro inediti sono quelli che già lui diceva quando era tornato dall'esilio, si lamentava, mi hanno rubato questo materiale. Lo stesso ha detto la moglie quando lui è morto, vedrete che quando muoio io tireranno fuori, e ha detto questi titoli, quindi non è che non si sapesse, c'era nell'aria, se non che si pensava che Céline faceva il vittimista e diceva così di cose che magari aveva soltanto appuntato, aveva solo i titoli, invece ci sono questi testi compiuti, queste 500 pagine di Londra, insomma, che è il più voluminoso di tutto il materiale che rimane, dei quattro che noi pubblicheremo.
Allora, vediamo, torniamo a Londra, cioè la città, no? Che mi sono descritta nel romanzo il più grande mercato di carne umana, del mondo, no? Allora, secondo lei, come i personaggi, quindi Borochrom, Jugendbitz, Angèle, Cantaloupe, insomma, Laurence Gift e tutti gli altri. Ecco, come richiamano, secondo lei, altre opere di Céline e, come dire, anche la sua visione del mondo, no? Frammentata, sofferente, nichilista, ferita, perennemente ferita, ma poi anche al tempo stesso molto viva.
Ma questo è forse il libro, dopo il Voyage, è il libro più seliniano che ci sia. Gli altri cominciano ad essere un pochettino manieristi, diciamo così, senza volerlo offendere, perché lui aveva fatto questa scelta quasi militante di scrivere in quel modo estremo che per alcuni col tempo è riuscito un po' difficile leggere. Qui ancora è più accettabile questa scrittura strana, è proprio il massimo di Céline, è la concentrazione di questi due aspetti, l'orrore, e dall'orrore lui riesce a tirar fuori qualcosa, da questo clima mefitico tira fuori un profumo, da questa pesantezza, da questa gravità lui tira fuori la musica, la sua piccola musica come la chiamava lui, tira fuori il balletto. Lui si concepiva come operaio delle onde, lo dice in una lettera, ed è esattamente, potrebbe essere la metafora della ballerina, che per lui era l'epitome della bellezza, della leggerezza, cioè qualcosa che per darti per darti delle bollicine d'aria, per darti la farfalla, deve avere dei possenti muscoli nei polpacci, nei quadricipiti, nelle natiche. Ecco, lui, la sua scrittura è la stessa cosa. Lui fa un lavoro tremendo per ottenere questo merletto. E anche appunto la realtà è oscena, lui ci si butta a capofitto e al tempo stesso riesce a tirar fuori questi strani fiori tutti suoi, perché qui ci sono molti squarci lirici molto belli, con la notte di Londra, con il Tamigi, lui quando vede l'acqua appunto ha questo rapporto, secondo me sembra, lui si diceva musicista fallito, lui è uno strano Debussy di se stesso, non so come dirlo.
Allora senta, guardi, ho sempre fatica, allora la settimana scorsa è stato il nostro ospite in trasmissione Emanuele Trevi, che ci ha parlato del suo nuovo romanzo, Mia nonna il Conte. Trevi però ha letto Londra di Céline. Allora ecco quello che ci ha detto.
Raramente ci sono inediti così importanti di un grande scrittore. Siamo a livelli altissimi, tipo Petrolio di Pasolini. Di solito gli inediti ci possono confermare più o meno la grandezza, ma non aggiungono. Pensa all'inedito di García Márquez uscito pochi mesi fa, o gli inutilissimi inediti di Hemingway. Scrittori che adoriamo, non toglie e non mette niente, diciamo. Qui siamo di fronte non tanto il precedente guerra, ma questo Londra ha un capolavoro, un'esperienza, un libro indelebile. E, durante l'anno quanti se ne leggono, insomma, non perdete l'occasione. Aggiungo, è un libro di una tale oscenità che alzi, ci sono dei brani che oggi che pensiamo di potere, cioè, è stato brevissimo, Ottavio Fatica, il traduttore, a portare questa vena, ma diciamo noi siamo la lingua, il boccaccio aretino, ce l'abbiamo noi italiani il torpiloquio, a dei livelli d'arte paralleli a quelli del francese, quindi una lettura straordinaria. Poi un romanzo di malavita, bellissimo, romantico, libro bellissimo.
Ecco, Ottavio Fatica, ha sentito Emanuele Trevi?
Sì, lo so.
A parte appunto i complimenti che le fa importanti come traduttore, ecco, lui parla davvero di un'opera dove ci sono tantissime cose, no? C'è questo lirismo che lei raccontava, ma anche questa capacità poi di essere osceno e al tempo stesso, mentre è osceno, forte e rappresentativo.
Questo che non abbiamo detto appunto è che in realtà lui non avrebbe potuto pubblicarlo nel 1934, perché noi 100 anni dopo, cioè lo troviamo ancora a una forza d'urto, a una forza d'urto anche eccessiva, mentre lo leggevo dico ma non può dire queste cose, no, qui dicevo fra me, ma è vero, perché è potentissimo, cioè anche altri scrittori hanno usato il turpiloquio, mettiamo Henry Miller che si riteneva suo discepolo, ma lì è più cosmicomico, è più bonario, qui è di una violenza inaudita perché è all'interno di una narrazione dove tu partecipi e soffri insieme ai personaggi che sono interessanti, sono importanti, soffri per loro, soffri con loro e al tempo stesso inserita perfettamente c'è questa oscenità detta con un linguaggio adatto e quindi è troppo, ma è magnificamente troppo, quindi non è che...
Senta, ancora un paio di cose, vorrei concentrarmi un momento sulla figura del medico, no? Ebreo, sì. Jugendbitz, sì. Cui Ferdinand da un lato attribuisce il merito di aver fatto nascere, diciamo, la sua vocazione, no? Medica, sì. E che poi in questo mondo appunto di prostitute, di rivoluzionari falliti, di disertori, di giocatori, insomma, di mezzi delinquenti, eccetera, è forse l'unico personaggio non negativo. Eppure anche in Londra poi ci sono delle cose, lei parlava dell'oscenità, però insomma degli echi forti anche di antisemitismo, no? A un certo punto mi sono segnato che le prostitute più muscolose sono quelle che si troveranno più tardi un ebreo disposto a bere il loro piscio a caro prezzo. Ecco, secondo lei come dobbiamo interpretare poi queste apparenti contraddizioni? Insomma, poi si è studiato e analizzato tanto l'antisemitismo di Céline.
No, qui apriremo un capitolo, bisognerebbe un po' approfondirlo. Però qui la cosa bella, la cosa più bella è la data, cioè dire queste cose nel 30, 31, 32, quando lo faceva, e viene prima degli episodi dei ribelli antisemiti, perché se lui avesse scritto questi testi nel 45, qui si giustifica, avresti detto, no? Presentando un personaggio così bello a modo suo, così fragile, così delicato, così intelligente come Jugendwitz, come il medico ebreo, dice: sì. Beh, qui 10 anni dopo quello che ha fatto, si giustifica. Questo l'ha scritto prima. Quindi questo già mi sembra una cosa, capite? Che lui era poi perfettamente contraddittorio. Lui si portava avanti queste due facce di santo e di criminale, che secondo, se tu sei un suo fautore o un suo detrattore, credi che lui sia stato veramente un criminale, oppure dici no, lui in realtà sotto era un santo, aveva salvato molti ebrei, eccetera eccetera. Selin è queste due cose sempre in contemporanea, e per questo ci lascia un po' sgomenti. È difficile assumere, a meno che tu non ti metti contro di lui, allora lì è la vita facile, ma anche se ti metti dalla parte sua è facile, no? Quanto era bravo, quanto era buono, era il medico dei poveri, cioè è lui, è lo scrittore più contraddittorio che abbia mai letto, forse di tutti quelli del Novecento.
Senta, Londra ha anche proprio un andamento narrativo che è piuttosto, come dire, vago, vagabondo, perennemente poi alla ricerca di questi personaggi, di questo mondo di malavitosi. Tornando però a quello che diceva lei anche all'inizio, no? Di come quest'opera sia stata pensata probabilmente come ciclo anche prima del viaggio, mi sembra che poi sia un libro molto anche alla ricerca di se stesso, no? Cioè lui, poi c'è appunto la pubblicazione che ha grande successo del Viaggio al termine della notte, però forse si confrontava anche col suo in quel momento col suo destino di scrittura e di scrittore. Ecco, può essere secondo lei una ragione di della forma non finita poi che il romanzo ha?
Questo non so dirlo. Io, secondo me, lui l'ho abbandonato perché doveva assolutamente pubblicare qualcosa. Se lui avesse continuato a lavorare come credo che lavorasse allora, al Voyage, a questo anche a Morte a Credito, era impossibile fare un libro. Allora a un certo punto di questo l'ho accantonato. Quando lo ha ripreso 10 anni dopo, ha anche rinunciato a gran parte dell'oscenità delle cose, perché Grignos Band è molto più leggero, oltre al fatto che ci sono gli stessi personaggi ma fanno altre cose, perché lui era il tipo che quando riscriveva, perché lui scrive, poi scriveva dei foglietti, ci metteva una molletta di quelle che si spendono i panni e li lasciava per terra. La segretaria arrivava la mattina dopo, prendeva questi fogli e li ribatteva la macchina. Poi lui correggeva. Quando correggeva, riscriveva, ma non solo la scrittura, riscriveva anche l'episodio. Gli faceva fare qualcos'altro. Quando ha riscritto Windows Band, gli ha fatto fare altre cose con un'altra lingua. Quindi no, io non sono sicuro che del perché lui ha abbandonato, e poi dopo ha capito che non avrebbe mai potuto pubblicarlo con quella lingua, poi si è reso anche perfettamente conto che per cui ci ha rinunciato. Non ha mai scritto così liricamente e così oscenamente al tempo stesso, non l'ha più fatto del tutto. C'ha avuto degli squarci negli altri libri, ma così, lo dico così sistematicamente, perché è tutto quel mondo che forse lui scrive sempre della guerra. No? Tutto sotto una cappa di guerra, tutta l'opera, fino all'ultima cosa che ha scritto, tutto questo che non c'era presente, la guerra forse più di tutti, perché vivono tutti all'ombra
della
prima guerra mondiale, non ci vanno, ma io credo, adesso non lo dico scherzosamente, ma credo di sentire i cannoneggiamenti che vengono dall'altra parte della Manica nel cervello di Ferdinand, e forse anche nel cervello di Selin stesso, visto che aveva questo orecchio così frastornato.
Senta, sta già lavorando qualcosa sul prossimo o non?
No, non credo. Il prossimo forse lo fa qualcun altro, che sarebbe la leggenda di Dick Rogold, che sarà una sorpresa, perché è un testo breve. Lui diceva che era un celta e sapeva scriverti una leggenda con come pisciava, con lui parlava così. E infatti lui ha scritto questa leggenda con molto divertimento, credo sia un testo non lungo, che si intitola La leggenda del re Krogold, ed è una sorta di piccolo Signore degli Anelli fatto da lui, in chiave un po' con la lingua finto medievale, quindi un po' ai nostri orecchi almeno fa un po' Armata Brancaleone. Ecco, la fusione di questi elementi in Selin credo che sia molto divertente, sarà una sorpresa.
Louis Ferdinand Selin, Londra, la traduzione di Ottavio Fatica, a cura di Regitta Tamanzi, sono 504 pagine, un libro ad Elfi, è stato nostro ospite proprio Ottavio Fatica. Grazie ancora.
Buongiorno a voi, grazie.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora la tradizionale rubrica della prima domenica del mese.
Quante storie.
Quante storie, Giulia Binazzi, che torna quindi con la sua rubrica di libri per ragazzi e ragazze anche quest'anno. Ciao Giulia e benvenuta, bentornata.
Ciao Roberto, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora Giulia, oggi non hai scelto un libro, un tema per questa tua prima domenica, ma una pubblicazione. Allora, questo è il weekend, lo ricordo, è iniziato venerdì, si conclude oggi, di Internazionale a Ferrara, il festival che riunisce giornalisti da tutto il mondo. Tra le sezioni in cui si articola la rassegna c'è quella di Internazionale Kids, che è il mensile di Internazionale per lettori e lettrici dai 7 ai 13 anni, in cui vengono appunto raccolti articoli, fumetti, giochi, foto dai giornali di tutto il mondo tradotti appunto in italiano. Internazionale Kids esce in edicola, lo ricordo, l'ultimo mercoledì del mese. A Ferrara c'è proprio una rassegna dedicata ai ragazzi e ragazze. Tu Giulia hai intervistato, tra poco li sentiremo, Martina Recchiuti, che è la caporedattrice di Internazionale Kids, e Alberto Emiletti, che fa parte della redazione. Ecco perché questa scelta.
Guarda Roberto, quest'anno sentivo l'esigenza, con un'attualità così forte, così impellente, anche di allargare un po' lo sguardo e quindi buttare sull'attualità, mantenendo però ovviamente il nostro focus su bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Poi, vista anche la coincidenza col festival, mi sembrava interessante approfondire un po' questo giornale, questo mensile, che tra l'altro è unico, è l'unico mensile che si occupa di attualità in modo specifico per ragazze e ragazze. E quindi mi sembrava una proposta interessante anche per così avere degli strumenti e degli elementi per raccontare un'attualità così complessa, così difficile, anche ai più giovani e alle più giovani.
Allora, sentiamo Giulia la tua intervista a Martina Recchiuti e Alberto Emiletti. Intanto tu sei a Ferrara e quindi insomma, goditi anche il festival. Grazie ancora Giulia.
Grazie, grazie Roberto, grazie a tutti e a tutte.
Buongiorno e benvenuti, grazie per essere con noi.
Buongiorno. Buongiorno.
La prima domanda che vorrei farvi è: da dove nasce l'idea di un mensile per ragazzi e ragazze sull'attualità?
Internazionale Kids è nato ormai 6 anni fa, direi, all'interno della redazione di Internazionale, che è un settimanale che esiste da 30 anni e che traduce ogni settimana i migliori articoli della stampa straniera. Quindi in redazione riceviamo ancora di carta molte riviste, molti quotidiani, ne leggiamo tantissimi online. E appunto 5-6 anni fa ci siamo resi conto che alcuni giornali, in particolare per esempio il New York Times, facevano delle versioni del loro quotidiano, dei loro settimanali per ragazze e ragazzi. E quindi abbiamo cominciato, insomma, si è riaccesa una lampadina di un'idea che c'era in redazione da tanto tempo, cioè di fare un giornale per bambine e bambini, e abbiamo cominciato a vedere se c'erano appunto altre riviste di qualità interessanti che raccontavano l'attualità a bambine e bambini in giro per il mondo. Ne abbiamo trovate abbastanza per avere delle fonti e mettere insieme una rivista. Quindi abbiamo fatto una sorta di 2 numeri 0, e vedendo che avevano riscosso molto successo tra lettrici e lettori, allora abbiamo deciso di trasformarlo in un mensile.
Ogni mese il numero ha una copertina a cui è dedicato un tema particolare. Come scegliete questo tema? Secondo quali criteri?
Ogni mese leggiamo tantissimi giornali, sia per bambini e bambine, ma anche, devo dire, giornali per grandi. Può capitare, per esempio, che un articolo del Guardian che troviamo particolarmente interessante. Ricordo uno che parlava, per esempio, delle cozze usate come collante per gli oggetti, su alcune ricerche scientifiche. Alcuni articoli che possono essere interessanti, anche se pubblicati da giornali per adulti, comunque possono finire su Internazionale Kids se secondo noi rispettano dei requisiti principali, che sono appunto una estrema chiarezza, diciamo, dell'articolo, e anche, insomma, tendiamo a pubblicare articoli più brevi ovviamente rispetto a quelli di Internazionale. Quindi come li scegliamo? Noi abbiamo fondamentalmente 12 numeri l'anno, perché siamo un mensile, e come idea ci piace l'idea che ogni argomento di copertina del numero sia diverso dal precedente e idealmente anche da una fonte diversa, per avere appunto grande varietà. Dopodiché sappiamo che ci sono degli argomenti che stanno particolarmente a cuore ai nostri lettori, penso in particolare a tutta la questione dell'ambiente, ma anche ai diritti, alle questioni LGBT+. E quindi, una volta individuato l'articolo di copertina, che appunto scegliamo tra quelli che ci sembrano più interessanti, a quel punto costruiamo tutto il numero intorno. Se per esempio l'articolo parla di scienza, sappiamo che ci sarà dentro un articolo che parla di ambiente, ma anche qualcosa di economia, sicuramente l'attualità, lo sport. E una cosa molto molto importante, vogliamo che ci sia sempre un articolo un po' sorprendente, che è l'articolo che consideriamo un po' quello matto di tutto il numero. L'idea appunto è di avere una lettura molto 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 varia e devo dire che la prima cosa che, diciamo, una delle cose a cui pensiamo sempre con Alberto quando facciamo questo numero è, prima di tutto, deve essere un giornale che noi leggeremmo, che noi volentieri leggeremo, che in qualche modo avremo voglia di sfogliare e di leggere. E se un articolo supera questo criterio, allora può essere un buon articolo di copertina.
Proprio dalla vostra esperienza e di tutti i giornali che sfogliate ogni giorno, immagino, quali sono secondo voi per la fascia di età alla quale vi rivolgete, quindi dalla fine dell'elementare, inizio delle medie, i linguaggi più adatti per interessare, acchiappare, a far approfondire?
Direi che diciamo, come tipologia, come varietà di linguaggi, oltre agli articoli, sicuramente ci piace molto il fumetto. Ci sono riviste per ragazze e ragazzi all'estero che parlano di attualità solo a fumetti, e quindi questo sicuramente cerchiamo di portarlo anche dell'Internazionale Kids. Poi, sfogliando tante riviste per ragazzi, abbiamo visto che molte usano un'illustrazione, quasi esclusivamente. Invece, quando è nato Internazionale Kids, l'idea era proprio di prendere come modello, come esempio anche di stile, di linguaggio internazionale, e quindi abbiamo deciso, per esempio, di usare molto la fotografia. E poi direi che, come linguaggio dentro la rivista, ecco, noi scegliamo articoli, per esempio, che non siano paternalisti, cioè che non abbiano un atteggiamento, no, adesso bambini veniamo noi a spiegarvi le cose, e quindi che siano entusiasmanti, sorprendenti, ma che trattino bambine e bambini come, appunto, non dico come adulti, ma insomma come persone intelligenti quali sono, capaci di capire anche questioni complesse. Cerchiamo anche di non essere infantilizzanti, cioè di non trattare appunto i bambini che non, come persone che invece non sanno capire, quindi neanche avere l'atteggiamento opposto. Cerchiamo di metterci molta ironia, questo pure direi che è un aspetto, secondo me, soprattutto nel linguaggio del fumetto, che aiuta molto anche a raccontare questioni complesse, a volte anche molto serie.
E sfogliando il giornale si percepisce che fate molta attenzione anche alla costruzione di una comunità tra i giovani lettori, le giovani lettrici che vi seguono. Come lavorate su questo?
Allora, devo dire che questa è una delle cose, secondo me, più divertenti di tutta l'operazione, diciamo, di Internazionale Kids. La pagina delle lettere, che all'inizio era piccolissima, era uno spazio piccolo e che era stata voluta appunto dal direttore, è diventata invece sempre più importante perché riceviamo ogni giorno veramente decine e decine di lettere di bambine e bambini che commentano gli articoli, vogliono, diciamo, suggerirci delle letture. Si scrivono fra di loro, addirittura è nata una rubrica spontaneamente, è nata praticamente fra di loro che si chiama Cercasi Sosia, in cui si, diciamo, cercano dei tratti comuni leggendo semplicemente le lettere che si scrivono, si riconoscono nelle lettere degli altri. È veramente super super divertente. E da 4 anni poi organizziamo il Festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia, che è sicuramente un luogo, un evento dove tutti i nostri lettori e lettrici possono incontrarsi dal vivo. E quindi sì, assolutamente la costruzione della comunità è probabilmente la cosa più divertente di tutto il giornale. La pagina delle lettere io l'adoro, è veramente uno spasso da leggere e sono tutte, tutte, tutte lettere vere. E spesso suggeriscono anche rubriche o argomenti. Adesso, per esempio, c'è un lettore che ha scritto 2 settimane fa dicendo: ma insomma, è possibile che sono l'unico a cui interessa il ciclismo? E gli hanno risposto una decina di persone dicendogli: ma no, ma anche a me interessa il ciclismo. E quindi con Alberto siamo adesso alla ricerca di un articolo sul ciclismo, assolutamente, che non abbiamo ancora trovato per il prossimo numero, ma lo troveremo.
Per chiudere, allora, avevo questa curiosità di chiedervi quali sono tra i giornali che leggete, che vengono appunto da tutto il mondo, le esperienze più interessanti per questa fascia di età.
Ma allora, devo dire che in Europa, secondo me l'Europa è diciamo, un posto dove ci sono più giornali per bambini e bambini molto interessanti, in particolare penso alla Francia, la Germania, i paesi nordici, la Svezia, ovviamente anche gli Stati Uniti. A volte questi giornali chiudono, è un vero peccato. Adesso è proprio notizia di un paio di settimane fa che anche il New York Times ha deciso di chiudere la sua versione per bambini. Noi resistiamo. E comunque altri giornali nascono e c'è anche il mercato comunque asiatico, per esempio c'è un giornale di Hong Kong che seguiamo con molto interesse. Quindi in realtà è veramente il lavoro di scouting è sicuramente una parte importante anche del nostro lavoro, continuare a cercare giornali e articoli adatti per i nostri lettori e lettrici, sì.
Per esempio, in Francia c'è una rivista che prima ho un po' citato che si chiama Topo, che insomma, è una rivista a fumetti, ma sono tutti reportage, quindi articoli di giornale fatti a fumetti, che è per una fascia un po' più grande in realtà di lettrice e lettore di Internazionale Kids. E infatti su quello stiamo anche un po' ragionando, devo dire, in redazione, perché ormai insomma, abbiamo coltivato e abbiamo accompagnato e ci hanno accompagnato lettrici e lettori da qualche anno. I primi e le prime sono adesso cresciuti e quindi cominciano ad avere un'età per cui stanno provando ad abbandonare Internazionale Kids, anche se a fatica, e non hanno ancora, stanno ancora un po' cominciando a prendere le misure con Internazionale. E quindi stiamo pensando che forse effettivamente ci potrebbe essere un modo per intercettare. Magari non per forza con un giornale, ma con altri modi, altri mezzi, diciamo questa fascia intermedia, diciamo ultra 14enni, ma under 20. E per esempio a Ferrara abbiamo fatto un primo esperimento che è quello di organizzare una serie di incontri che abbiamo chiamato fuori classe apposta per questa fascia di età di adolescenti.
Giulia Binazzi ha intervistato Martina Recchiuti, capo redattrice di Internazionale Kids, e Alberto Emiletti, che fa parte della redazione. Domenica 5 ottobre, Radio Popolare, la Domenica dei Libri. Dieci anni di viaggi, di vita, un viaggio reale, figurato, geografico e mentale. Quello che fa Gabriele Battaglia in Gobri Express, un libro per Mimesis, in cui sono raccolti reportage, interviste, esperienze, ricerche che Gabriele ha fatto in questi anni tra la Cina, la Mongolia e il Kirghizistan. Un modo per raccontare una parte del mondo in rapida, spesso travolgente espansione economica, sociale e culturale, ma anche un modo, immagino, per mettere ordine, diciamo, nei propri pensieri e nella propria vita. Buongiorno Gabriele Battaglia.
Buongiorno, ciao Roberto e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Gabriele Battaglia, da anni collaboratore di Radio Popolare, ha lavorato per tante diverse testate. Il suo ultimo libro, prima di questo, di cui avevamo parlato anche qui alla Domenica dei Libri, è Massa per Velocità, un racconto dalla Cina profonda. Allora, Gabriele, vorrei partire da una cosa che magari dà anche il senso poi più generale del libro. Cioè, questo è un racconto costruito su delle foto, ci sono tantissime foto anche molto belle nel libro, foto che tu hai raccolto nei tuoi viaggi passati. È il racconto appunto di una parte del mondo, la Cina, la Mongolia, che però tu fai da un'altra parte del mondo dove vivi da qualche anno, quindi la Toscana, facendo tra l'altro attività e militanza, come racconti, all'interno di una comunità, quella di Mondeggi. Ecco, ti chiedo, magari non c'è però qualche rapporto, almeno a livello tuo personale, tra questi mondi così diversi?
Beh, ma sì, assolutamente, perché il viaggio raccontato nel libro si conclude proprio in Mongolia, dove negli ultimi anni, anzi decine di anni, lustri, diciamo così, si sono sviluppati dei movimenti ecologisti piuttosto interessanti che hanno a che fare proprio con la natura specifica della Mongolia, che è un paese che mi viene a dire è immediatamente legato alle tematiche dell'ambiente perché la cultura di provenienza, la cultura nomade, quindi una cultura legata ai cicli della natura e così via. E quindi c'è una memoria recente, anche per chi vive in città, di questa importanza alla natura, su cui si crea anche tutta una cosmogonia, la religione, no? Lo sciamanesimo e così via. E quindi in Mongolia, da quando Mongolia è diventata Mongolia, passa il neologismo, cioè è diventato un preda del capitalismo estrattivista in senso proprio letterale, cioè le miniere come apparente unica risorsa del paese, immediatamente si sono sviluppati dei movimenti che, andando alle radici profonde dell'essere mongolo, hanno contestato e hanno combattuto contro tutto ciò. Ed è quello che più o meno racconto nell'ultimo capitolo di questo libro. Però con queste vicende io trovo un nesso immediato in quella che è invece la mia attività, militanza in questo momento con Mondeggi Bene Comune, la fattoria senza padroni sulle colline di Bagnoaripoli a sud di Firenze. Cioè qui quello che cerchiamo di fare è di creare, tra virgolette, passami lo slogan, un altro mondo possibile facendo dell'agroecologia. Ed ecco che i due mondi così lontani in qualche modo si toccano.
Allora Gabriele, tornando al libro, questo è un viaggio in treno, no? E tu fai tanti riferimenti alla storia, alla realtà, all'attualità dei treni, come la Cina sia un'esportatrice di ferrovie. All'inizio del capitolo sulla Mongolia dici che in Mongolia non ci sono treni, a parte quelli sulla direttrice nord-sud, che è poi quella che hai fatto tu. Ecco, ha un senso? Che senso particolare è stato per te aver fatto questo viaggio, che immagino poi tu abbia fatto in diversi momenti della tua vita, però in treno?
Beh, il treno si dice che è un po' come il pullman, laddove non c'è il treno, è quel mezzo che ti porta attraverso, no? A differenza dell'aereo che ti porta da un punto all'altro. Ed in effetti, quando si vuole proprio respirare un po' l'ambiente, il territorio, si fa questo tipo di viaggio. Questo tipo di viaggio che ti consente anche poi di avere quei tempi lunghi che ci sottraggono un po' dal nostro vivere frenetico e quindi ci permettono anche di lasciarsi andare, viva Dio, alla riflessione, no? Al non dover per forza fare qualcosa. Poi io so che tu sei impegnatissimo, quindi devi sempre fare qualcosa. Però
beh, questo è una cosa. Vabbè, prego, stiamo parlando del tuo libro.
Ok. Però ecco, è un po' quello. Il treno inoltre mi serviva molto come metafora dello sviluppismo cinese, cioè tutta la traiettoria di sviluppo che la Cina ha da un centinaio di anni, almeno nel tentativo di raggiungere l'Occidente. Ebbene, negli ultimi 20 anni la ferrovia veloce, no? Il treno veloce è diventato proprio uno dei dispositivi con cui la Cina non solo mette in connessione se stessa, al suo interno, ma esporta le proprie conoscenze, le proprie merci e così via. E quindi insomma il treno era abbastanza importante. E pensare che all'inizio invece il treno era visto come quasi un dispositivo infernale, demoniaco, come ho cercato anche di raccontare nel libro.
Senti, allora vado a pagina 69 del libro, perché c'è una foto abbastanza significativa e anche divertente. Cioè, poi tu spieghi, è un Luna Park, una fiera, no? È il tiro a segno al Luna Park, ma a rappresentare questo tiro a segno, quindi una cosa diciamo da gioco in qualche modo, c'è però un signore abbastanza minaccioso con un vero mitra e un fedaine, no? Infatti il capitolo si intitola Il Fedain che spara i palloncini e tu scrivi: adoro nella maniera più assoluta questo aspetto della Cina, il ribaltamento, sconvolgimento, distruzione dei nostri tabù. Mi dà una gioia repentina ed enorme, è stato forse il segreto della mia permanenza in quel paese, in quel mondo, per 11 anni. Ecco, a che cosa ti riferisci?
Mi riferisco al fatto che la Cina è appunto un po' il titolo del libro precedente, Massa per velocità. Cioè in Cina dei segni, alcuni dei quali venivano da Occidente, dei simboli, delle immagini, si sono compressi in una sorta di frullatore e si sono poi accelerati, dando luogo a degli esiti per noi anche esilaranti o comunque stupefacenti. Mi spiego, quello è un tirassegno, a Tandung, che è la città di confine con la Corea del Nord e la Cina, è un tirassegno sulla riva del fiume Yalu, dove questa signorina attirava la gente a sparare al tirassegno, con i fucilini come insomma che conosciamo bene, che bucano i palloncini, con questa immagine molto forte del Fedayeen con il Kalashnikov in mano. Tra l'altro la scritta in cinese dice proprio una cosa del tipo: vieni a provare una vera arma da fuoco, che insomma è una cosa che farebbe gioire anche qualsiasi immagino americano da questo punto di vista. Però è interessante perché io immagino una fiera di paese italiana, sto benedetto Fedayeen messo lì in un tirassegno, immediatamente probabilmente arriverebbero i vigili urbani a occultare l'immagine o a minacciare chi tiene quel tirassegno. Lì invece è un segno innocuo, probabilmente è semplicemente qualcosa di forte messo lì, questo individuo coi baffoni che spara qualcosa e quel divertente copricapo sulla testa. Questo per dire come anche i simboli o comunque immagini che da noi hanno un significato, altrove ne hanno totalmente un altro.
Senti, Gabriele, in questo libro tu dici un po' di volte, no, come l'uscire dalla Cina a un certo punto, da casa tua, appunto da questo seguito di grandi palazzi, condomini che vedevi dal tuo appartamento, quindi andare in Mongolia per esempio, no? Uscire quindi da Pechino, dalla Cina, ti era in qualche modo necessario. Tra l'altro tu esci dalla Cina e vai in Mongolia, ma vai anche in Kirghizistan per capire delle cose della Cina. C'è proprio il capitolo sul Kirghizistan, dove in qualche modo tu racconti dal di fuori il modello di colonizzazione, diciamo così, anzitutto economica, cinese. In che senso?
Sì. Il Kirghizistan è stato un episodio piuttosto interessante, perché ero andato lì con un pretesto, proprio appunto per andarmene via dalla Cina, che ogni tanto avevo bisogno di prendere aria altrove. Perché c'era stato un attentato all'ambasciata cinese di Bishkek, un po' strano, insomma. Allora ero andato con l'idea di indagare un po' su questo. Chiaramente quando mi sono trovato lì ho cambiato completamente la storia, perché ho conosciuto questa vicenda dei Chelnok, o meglio delle Chelnok, che erano i commercianti navetta che all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica, no? Il Kirghizistan era parte dell'Unione Sovietica, si trovarono a commerciare tra la nuova fabbrica del mondo, cioè la Cina, e le sue merci a basso prezzo, e i paesi della vecchia Unione Sovietica, che avevano un grande desiderio di consumi, però al tempo stesso non avevano la capacità economica per consumare, diciamo, le merci occidentali pregiate e così via. E quindi questi si inventarono questo commercio transfrontaliero con varie vicissitudini che poi racconto nel libro, e incontrai proprio la storia umana di queste persone, e per me fu assolutamente interessante. Al tempo stesso vidi proprio come la nuova proiezione cinese lungo la Via della Seta, fatta soprattutto di infrastrutture, molto spesso va a impattare su territori sensibili dove ci sono persone che magari insomma non gradiscono, perché le nuove infrastrutture vanno a influire materialmente sulla loro vita, e su questo i cinesi devono ancora imparare, devono affinarsi nel loro modo di uscire fuori dai confini cinesi.
Un capitolo che mi è piaciuto molto, ha sentito al 94esimo piano, la più assurda storia di mattone e cemento in cui tu ti sei trovato. Ecco, vuoi ricordarla?
Sì, beh, il mio amico e socio Andrea, che diciamo faceva da cameraman, ma non solo, cioè lui era anche, diciamo, un grande mediatore culturale, avendo vissuto più di 40 anni in Cina. Allora Andrea una volta mi ha ingaggiato per recitare in uno spot pubblicitario che gli aveva commissionato questa enorme immobiliare che aveva costruito il grattacielo più alto di Suzhou, che è una città della Cina, diciamo centro meridionale, alto appunto 94 piani. E all'ultimo piano avevamo inscenato questo spot in cui io dovevo fare un po' il Cicisbeo con una bellissima giovane cinese facendo finta di essere il manager occidentale bastardo. Insomma, abbiamo fatto questa recita così lì sopra e io la racconto. Poi ovviamente dietro a questo tentativo di mostrare e vendere una suite al 94esimo piano, quindi con il lusso, dietro poi emerge, no? dai meandri, dal sottosuolo, la vera Cina, per cui questa poveretta l'avevano messa in una vasca da bagno, per esempio, a fare il bagno nuda, però insomma c'era l'acqua bollente e quindi l'hanno mezza arrostita, tipo una aragosta e cose di questo genere. Quindi era piuttosto esilarante tutto questo e mi sono sentito di raccontarlo perché lì la base era l'immobiliare alla fine, gira e rigira, tutto nasce e tutto ritorna all'immobiliare.
Senti, un'ultima cosa, allora, nel libro ci sono le mappe di un disegnatore cartografo, Jonathan Peyronal Bonazzi, che tra l'altro è anche il direttore della collana in cui il libro è pubblicato. Ecco, che come le avete pensate queste mappe?
Guarda, è nato un po' per caso, perché per miei precedenti libri, cioè, avevo un amico che mi ha fatto un'osservazione una volta: caspita, però sarebbe bello se tu ci mettessi anche le mappe quando racconti i reportaggi, i viaggi, così, perché così noi ce li immaginiamo, ce li figuriamo. Allora, è capitato che ho scoperto che Jonathan, che mi faceva da editor al libro, ho scoperto che è bravissimo a disegnare mappe, ha proprio questa passione. E quindi gli ho detto, ma no, Gianna, devi fare le mappe per questo libro. E da lì è nata questa collaborazione nella collaborazione, per cui abbiamo cercato di fare una mappa per ogni capitolo. Dopodiché io credo che le sue mappe siano, diciamo, l'elemento assolutamente qualificante di tutto il libro. Lui lo nega, però insomma sono veramente molto belle.
Sì. Allora, Gabriele Battaglia, Gobi Express, un viaggio fotografico su rotaia, sono 185 pagine, ci sono anche molte fotografie nel libro, ci sono le mappe di Jonathan Peyronal Bonazzi, lo pubblica Mimesis, grazie ancora a Gabriele Battaglia. Ciao Gabriele.
Grazie Robby, grazie a tutti, ciao.
Allora, purtroppo non ho più tempo per parlarvi di 107 Days, le memoir di Kamala Harris sulla sua sfortunata, diciamo, campagna elettorale per la presidenza. L'anno scorso sono stato troppo lungo sugli altri servizi, quindi sono costretto a rimandare il racconto di questo libro alla settimana prossima. Per il momento un saluto da Roberto Festa. Ciao!